Padre Celeste, ti lodiamo perché sei tu che ci hai portato qui, sei tu che ci hai dato questo giorno di vita. Riconosciamo che è per grazia, Signore, che siamo vivi, che abbiamo il fiato e che abbiamo la capacità, Signore, di fare ogni cosa. E noi vogliamo adesso proprio dedicare questo tempo a te, vogliamo fermarci, vogliamo chiederti di aiutarci a liberare le nostre menti da pensieri che ci hanno accompagnato durante la settimana. Aiutaci a concentrarci per ascoltare la tua parola. Ti lodiamo, Signore, perché tu sei un Dio che si è rivelato, che ci ha parlato e che hai rivelato il tuo amore per noi, un amore per peccatori, per i tuoi nemici, persone che non lo meritano, ma che tu hai scelto di amare. Così ti preghiamo, Signore, di aprire i nostri cuori, di aprire i nostri occhi, di aprire le nostre orecchie per ascoltare quello che tu vuoi dirci oggi. Grazie per ciascuno che è qui, prego che tu possa proprio preparare il cuore per ricevere tutto quello che tu hai preparato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, questo è il terzo studio di questa serie, il primato di Cristo. Ho già detto e lo ripeto all'inizio che stiamo studiando questo tema e questa dottrina del primato di Cristo perché ho detto che se falliamo a comprendere chi è Cristo, noi falliremo completamente e falliremo lo scopo anche della nostra vita, che è quello di conoscere Cristo. Falliremo da un punto di vista eterno perché dalla nostra relazione con Cristo dipende il nostro destino eterno, però falliremo veramente anche la nostra vita di tutti i giorni perché, come stiamo vedendo da questo studio, la qualità della nostra vita dipende dalla nostra relazione con Cristo, dipende da quello che noi conosciamo di Lui e che stiamo diligentemente vivendo e mettendo in pratica ogni giorno. Perciò questo è il motivo per cui studiamo il primato di Cristo, perché noi abbiamo bisogno di Cristo più di ogni altra cosa. Ed è quello che l'Apostolo Paolo sta scrivendo a questi Colossesi. E questo è il motivo per cui stiamo studiando il primato di Cristo dalla lettera ai Colossesi, perché il tema di questa lettera è proprio l'argomento principale, l'argomento più importante, è il primato di Cristo. Un primato che Paolo stava presentando a questi credenti a Colosse, perché abbiamo detto che c'erano delle persone che stavano portando delle false dottrine in questa chiesa. E così l'antidoto che Paolo dà a questi credenti, a questo gruppo, piccolo gruppo di credenti nella città di Colosse, è proprio una rivelazione più profonda e più chiara sulla persona e sull'opera di Cristo. E questa è la stessa cosa di cui noi oggi abbiamo bisogno per non cadere nelle trappole di false dottrine, di persone che insegnano cose diverse, spacciandolo per un cristianesimo vero, ma abbiamo bisogno di conoscere questo anche proprio per la nostra crescita spirituale. Perché come vedremo oggi, Dio ha progettato la vita cristiana in un modo che c'è un inizio, c'è una nascita, una nuova nascita, ma c'è poi una crescita, c'è uno sviluppo, e tutto questo dipende dalla nostra relazione con Cristo. Perciò gli studi che stiamo facendo sul primato di Cristo sono gli studi che ho ritenuto più importanti per ciascuno di noi. E quello che oggi vogliamo vedere, nello studio numero 3, sono due verità che tu e io dobbiamo assolutamente conoscere per poter vivere il cristianesimo vero. Oggi parleremo del cristianesimo vero. Nello studio numero 2, l'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo parlato di una chiesa vera. Abbiamo visto che Paolo stava incoraggiando questi credenti a Colosse che stavano dubitando della loro fede a causa di questi eretici che erano entrati nella chiesa. Perciò abbiamo visto proprio il ritratto di una chiesa vera. Oggi vedremo il ritratto del cristianesimo vero. In questa preghiera dell'Apostolo Paolo, che lui ha fatto per questi credenti, che abbiamo già letto la volta scorsa e che rileggeremo oggi, vediamo proprio il ritratto del cristianesimo vero, del cristianesimo autentico, che è il frutto o il risultato della conoscenza della volontà di Dio. Ho già detto l'altra volta che noi non potremo mai ubbidire a quello che non conosciamo. Noi non potremmo mai ubbidire a Dio, quindi, se noi non conoscessimo la sua volontà. Quindi abbiamo bisogno di conoscere la sua volontà per poter ubbidire a Dio. E nel brano che studieremo oggi ci sono due temi fondamentali. Il primo è la necessità di conoscere e discernere la volontà di Dio. Il secondo tema è la potenza o la capacità o la forza per farlo, per conoscere, per discernere la volontà di Dio e per metterla in pratica, chiaramente. Perciò voglio adesso leggere insieme a voi da Colossesi, dalla lettera ai Colossesi al capitolo 1, i versetti da 9 a 12. Li ho già letti la volta scorsa, ma li rileggiamo, tenendo a mente questo, che Paolo, mentre prega per questi Colossesi, sta facendo proprio sta dipingendo il ritratto del cristianesimo vero. E lui al versetto 9 dice queste parole: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, cioè che questi Colossesi avevano una fede in Cristo Gesù, avevano l'amore per tutti i credenti a causa della speranza nella salvezza, erano una chiesa vera, ho detto, dal giorno che abbiamo saputo questo, dice Paolo, non smettiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questo è il ritratto del cristianesimo vero. E la prima verità, ho detto che oggi voglio parlare delle due verità che tu e io dobbiamo assolutamente conoscere per poter vivere il cristianesimo vero. La prima verità che vediamo nel versetto 9 è che il cristianesimo vero è rivelato da Dio. Il cristianesimo vero è rivelato da Dio. E voglio incoraggiarvi, se avete i quadernini, di prendere anche i punti principali in modo da seguire proprio lo schema logico di questo passo. Il cristianesimo vero non è basato su quello che dicono gli uomini. Gli uomini hanno tante opinioni, se noi facessimo un'intervista a 100 persone diverse, ognuno direbbe una cosa diversa su quello che pensa di Dio, su quello che pensa della vita, su quello che pensa del cristianesimo, su quello che pensa su ciò che è giusto o su ciò che è sbagliato. Noi non potremo mai fidarci di quello che dicono gli uomini. Per cui il cristianesimo vero è rivelato da Dio, e questo è quello che noi vediamo e capiamo da questo passo. Vi ricordate questi falsi profeti, questi falsi insegnanti? Dicevano che erano le loro rivelazioni quello che era autorevole, e le loro rivelazioni, dicevano loro, erano necessarie a questi credenti a Colosse per veramente avere una vita spirituale vera. Ma Paolo sta scrivendo e si rivolge a questi credenti, ma si rivolge anche a questi eretici, a questi falsi insegnanti, e corregge questa idea, perché dice che è Dio, in realtà, è Dio stesso ad aver rivelato la verità. Voglio leggervi alcuni versetti qui nel capitolo 2 della lettera ai Colossesi, per farvi capire il tipo di cose o di insegnamenti a cui questi credenti di Colosse erano esposti. Al capitolo 2, al versetto 8, questi sono versetti che leggo soltanto adesso, poi li commenteremo nei prossimi studi. Però al versetto 8 l'Apostolo Paolo dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. C'erano filosofie che erano entrate in questa Chiesa, c'erano tradizioni di uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quindi erano idee umane, erano pensieri umani. La loro origine era l'uomo e non Dio. Guardate al versetto 16 dello stesso capitolo, l'Apostolo Paolo dice: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale. C'era un bel pasticcio lì, perché come vedete ci sono tante cose che Paolo sta proprio a cui si sta riferendo. Evidentemente questi falsi insegnanti stavano dicendo che dovevano stabilire delle regole o che si dovevano fare alcune cose e non fare altre, perché dice che non, qualcuno li stava giudicando per quello che stavano facendo. Parla del mangiare o del bere. Questi falsi insegnanti stavano dicendo che c'erano cose che non si potevano mangiare, cose che non si potevano bere, o forse c'era anche il contrario, stavano dicendo che c'erano cose che dovevano essere mangiate e cose che dovevano essere bevute, perché altrimenti non eri spirituale. È chiaro che non era un insegnamento secondo le scritture. C'era il evidentemente al versetto 18 parla di un pretesto di umiltà, quindi queste persone davano anche l'impressione o si presentavano come persone umili. E poi dice che parla del culto degli angeli. Vi ho detto che questa eresia di Colosse era basata sull'idea che Dio aveva creato una serie di esseri angelici via via sempre più inferiori, una scala di angeli, e così l'unico modo per avere una relazione con Dio era passando attraverso queste creature angeliche che via via salivano di ordine e di grado fino ad arrivare a Dio. Perciò non c'era veramente una relazione con Dio, ma c'era un insegnamento che metteva questi uomini, queste donne in relazione con degli angeli, c'era un culto di angeli. E poi dice: affidandosi alle proprie visioni. Quindi c'erano persone che dicevano: questa notte ho visto Dio, Dio mi ha parlato e mi ha detto di dirvi questo. Dio mi ha detto che devi darmi la tua casa, no? Dio mi ha detto che devi darmi la tua macchina, perché questo è il modo in cui tu puoi avere una relazione con Lui. E io l'ho fatto con Claudio poco tempo fa e lui me l'ha data. Però poi mi ha detto: naturalmente la macchina è mia, giustamente. Perciò comunque non sono andato con l'idea delle visioni. Ma era un grosso pasticcio quello di Colosse, e così Paolo sta scrivendo per ricordare a questi credenti che il cristianesimo vero è rivelato da Dio. Infatti la prima cosa che vogliamo vedere è che Dio ha rivelato la sua volontà. Infatti ritorniamo adesso al capitolo 1, ma al versetto 9, nella seconda parte del versetto 9, Paolo dice: noi non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Allora, questa è la preghiera di Paolo. Paolo prega che loro possano conoscere la volontà di Dio. Quindi Dio ha rivelato la sua volontà. Perché Paolo dice la profonda o piena, anche questa anche piena è un modo anche per tradurre questa frase, perché Paolo stava rispondendo a questi eretici, come ho detto, che parlavano di una piena conoscenza, una piena rivelazione attraverso le loro idee, attraverso le loro dottrine. Però Paolo sta anche dandoci un principio universale, valido, sempre e valido per tutti. Il tema della volontà di Dio nella Bibbia è un tema importante, è un tema fondamentale, ed è un tema fondamentale per noi credenti. Ci tocca ogni giorno, dal primo momento in cui ci svegliamo. Appena mettiamo piede a terra, noi abbiamo bisogno di capire qual è la volontà di Dio. Non so se ci avevi mai pensato, ma pensate se Dio non avesse nessun piano per te domani mattina. Pensate se Dio non avesse nessun interesse per te domani mattina quando ti svegli. Pensate se Dio non avesse nessuna reazione a quello che tu fai o farai domani, o farai stasera. Come ti sembrerebbe? Pensate come sarebbe se Dio non avesse una volontà per noi. Sarebbe squallido, sarebbe triste, sarebbe terribile. Significherebbe che non gli interessa niente di noi. Se fai questo o se fai quello, non mi interessa. È come se i miei figli si svegliano la mattina e dice: papà, ma che facciamo stamattina? Non lo so, fate quello che volete. Ma noi dobbiamo andare a scuola. Non mi interessa. Non sarebbe un segno d'amore? Noi ci aspettiamo, la realtà è che noi ci aspettiamo molto da Dio. Noi siamo consapevoli del fatto che Dio ha una volontà per noi. E noi, la realtà, che anche come credenti, noi ci aspettiamo molto da Dio. Noi iniziamo un nuovo giorno con speranza, con l'idea che le cose andranno bene, con l'idea che riceveremo benedizioni durante la giornata. Noi ci aspettiamo molto da Dio e ci aspettiamo molto dalla volontà di Dio. Però a volte noi abbiamo un problema con la volontà di Dio. Non diciamo che a volte è difficile capire la volontà di Dio? Non diciamo che a volte sembra che Dio non sia stato abbastanza chiaro per aiutarci a capire come dobbiamo vivere quello che dobbiamo fare? Alcuni dicono: Dio dovrebbe dirmi chi devo sposare. Ho visto molti giovani o molti ragazzi, ragazze che dicevano: Dio dovrebbe farmi capire chi è che devo sposare, Dio dovrebbe dirmi quale lavoro dovrei fare, Dio dovrebbe dirmi dove devo andare a vivere, Dio dovrebbe dirmi come fare ad avere più soldi, Dio dovrebbe dirmi come trattare quella persona, Dio dovrebbe dirmi cosa fare in quella situazione. Quando ci facciamo queste domande qui, che cosa stiamo dicendo in fondo? Stiamo dicendo che Dio non è stato chiaro, che Dio è restio a rivelarci la sua volontà. La mia domanda allora è: ma è biblico questo? È biblico che abbiamo l'idea che Dio non è stato chiaro, che Dio è restio a rivelarci la sua volontà? Guardate in questo versetto, l'Apostolo Paolo dice di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Paolo dice che siate ricolmi, che siate ripieni. Questo verbo essere ripieni o essere ricolmi è un verbo passivo che significa che noi, che siamo il soggetto, subiamo l'azione. Non siamo noi a compiere l'azione, ma è un'azione che noi, tra virgolette, subiamo o riceviamo. Questo significa che è Dio, Paolo sta dicendo, che è Dio che ci riempie, è Dio che ci fornisce questa conoscenza della sua volontà. Quindi stiamo vedendo che Dio ha rivelato la sua volontà e che Dio anche è colui che ci riempie, che ci rende ripieni, che ci fornisce questa conoscenza della volontà. Questo significa che Dio non è restio a comunicarci la sua volontà, E questo è il motivo per cui Paolo sta scrivendo queste parole e sta pregando questa preghiera, perché è Dio stesso che lo ha spinto a scrivere questa preghiera. E questa parola, quindi, Dio ha rivelato la sua volontà ed è Dio stesso che ci riempie, ci fornisce questa conoscenza della sua volontà. Vedremo come lo fa. Paolo dice che siate ripieni. Allora, questa parola significa essere completamente riempiti o completamente controllati. Essere sotto il controllo di. Allora, la Bibbia riporta diversi episodi che descrivono questa parola. Questa parola è usata in alcuni altri passi della Bibbia che ci aiutano a capire il significato di questo essere ripieni. Allora, ascoltate con attenzione, non andate di qua e di là per la Bibbia, perché vi leggo il versetto e vi do la citazione. Potete, se state prendendo appunti, potete prendere la citazione e poi ci tornate sopra. I discepoli, dice in Giovanni 16, 6, Vangelo di Giovanni 16, capitolo 16, versetto 6, dice che i discepoli furono ripieni, usa la stessa parola, ripieni di tristezza quando Gesù gli parlò della sua morte. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, al versetto 11, dice che gli scribi e i farisei furono pieni, ripieni di rabbia, quando Gesù guarì in giorno di sabato. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, al versetto 31, dice che i discepoli, dopo che ebbero pregato, furono tutti ripieni di Spirito Santo. E il luogo dove furono radunati tremò e annunziavano, come risultato, annunziavano la parola di Dio con franchezza. Allora, in ognuno di questi casi che ho appena letto, queste persone furono sotto il controllo, furono completamente condizionati da ciò di cui erano ripieni. Quindi, I discepoli furono condizionati dalla tristezza e furono sotto il controllo della tristezza, gli scribi e i farisei furono controllati dalla rabbia, i discepoli furono ripieni dello Spirito Santo, furono controllati dallo Spirito Santo. La Bibbia definisce gli uomini senza Dio come persone ripiene anche, ma di ingiustizia. Gli uomini senza Dio, dice la Bibbia, sono ripieni di ogni ingiustizia e di ogni malvagità. Questo è quello che controlla una persona non credente, che è schiava del peccato e si vede dalla sua vita, si vede da quello che fa. Quindi ciò di cui siamo pieni ci controlla e si vede. Se siamo pieni di malvagità, faremo cose malvagie. Se siamo ripieni della volontà di Dio, faremo la volontà di Dio. L'Apostolo Paolo, sempre al versetto 9, che stiamo guardando proprio con la lente di ingrandimento, dice che parla di questa piena conoscenza della volontà di Dio. Prega che noi, che questi colossesi e i credenti di oggi siano ripieni della profonda o piena conoscenza della volontà di Dio. Non sta parlando certamente di impressioni, non sta parlando di sentimenti, ma sta parlando della completa conoscenza della volontà di Dio. Sta descrivendo i credenti, o lo scopo dei credenti, l'obiettivo, la meta dei credenti è di diventare gli esperti della Bibbia e gli esperti della vita. Questa preghiera parla del fatto che un credente, un cristiano, è un esperto della parola di Dio, è una persona che conosce perfettamente o che tende a una conoscenza profonda e completa della parola di Dio e anche della vita, perché quando conosciamo la parola di Dio, noi conosciamo anche il modo in cui viviamo la nostra vita. Perciò Paolo ci sta mettendo davanti questa meta ambiziosa, ma secondo il piano di Dio, di diventare uomini esperti che conoscono anche la vita. Ma non soltanto, Dio vuole che siamo totalmente che siamo totalmente controllati dalla conoscenza della volontà di Dio. Che significa conoscenza? La parola conoscenza significa conoscere e capire. Non significa soltanto avere un'idea, non significa soltanto conoscere teoricamente, ma significa proprio conoscere e capire. E questo tema è un tema che si ripete, che è ripetuto spesso nella Bibbia. È una conoscenza esatta, una conoscenza matura della volontà di Dio. Guardate, vi leggo ancora alcuni versetti che parlano della conoscenza. Ditemi che cos'è che notate in questi versetti che vi leggo. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 1,5 perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza. In Efesini 1, al versetto 17, dice affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Colossesi 2, quindi più avanti, versetti 2 e 3, Paolo parla ancora e dice per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Che cos'è che, qual è il comune tema che c'è in questi tre versetti che ho letto? Parla della conoscenza, però c'è un elemento presente in tutti e tre i versetti che ho letto. In Lui, di Lui e di Cristo. Queste sono le parole che ho sottolineato in questi tre versetti. Ed è Cristo. Quando parliamo della conoscenza nella Bibbia stiamo parlando di Cristo. Stiamo tornando al tema che stiamo trattando in questi studi e in questa lettera, il primato di Cristo. Questa conoscenza di cui l'Apostolo Paolo sta parlando ha a che fare con tutto quello che riguarda Cristo, con tutto quello che Lui ha fatto, con tutto quello che Lui ha rivelato e con tutto quello che Lui ha promesso di fare. Perciò l'oggetto di questa conoscenza è Cristo stesso. La Bibbia dice che questa conoscenza di cui parla l'Apostolo Paolo inizia con la conversione, nel libro dei Proverbi, nel capitolo 1, il versetto 7, dice che il timore del Signore è il principio della scienza e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ancora vediamo che la Bibbia parla del fatto che la persona che non conosce Dio, che qui chiama lo stolto, disprezza la saggezza, disprezza la conoscenza e non ha questa conoscenza. Non stiamo parlando di una conoscenza che è dentro di noi, ma stiamo parlando di una conoscenza della volontà di Dio che inizia con la nostra conversione. La nostra conversione è il primo passo della nostra conoscenza della volontà di Dio. Quando iniziamo ad avere timore di Dio, quando comprendiamo che siamo peccatori, quando comprendiamo che meritiamo un giusto giudizio da parte di Dio, quando capiamo che meritiamo di passare l'eternità all'inferno, ma quando anche comprendiamo che Cristo è venuto sulla terra e ha pagato una volta per sempre per i nostri peccati. Così la nostra conversione è il primo passo della nostra conoscenza della volontà di Dio. Vi chiedo di andare alcune pagine indietro, nella lettera agli Efesini, di Paolo agli Efesini, al capitolo 5. Poche pagine indietro, a pagina 1166, Efesini 5, versetto 17. Efesini 5, versetto 17. È sempre l'Apostolo Paolo che scrive e dice queste parole qui. Perciò, sta scrivendo a dei cristiani e dice, perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà di Dio. Allora, questo versetto, perciò dice non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Allora, devo dirvi, io normalmente non lo faccio, ma quando c'è una traduzione che non viene fatta nel modo corretto, devo dirlo, letteralmente qui dice: perciò non siate disavveduti. Non dice non agite con leggerezza, ma dice non siate disavveduti. E c'è una bella differenza. Perché se diciamo non agire con leggerezza, sicuramente stai dicendo che potresti fare meglio la prossima volta, però non rende l'idea di quello che qui l'Apostolo Paolo sta dicendo. Qui l'Apostolo Paolo usa una parola molto più forte, che significa essere sconsiderati. Non siate sconsiderati, non siate disavveduti, non siate stolti. Ed è una parola da cui viene la parola che noi usiamo per dire stupidi. Significa non siate stupidi, cercate di capire bene, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Allora, la mia domanda è questa: perché Dio dovrebbe dire a delle persone che non capiscono o non conoscono la sua volontà che sono degli stupidi? Perché Dio usa attraverso l'Apostolo Paolo un linguaggio così forte da dirgli non siate stupidi, ma cercate di capire bene la volontà di Dio? Semplicemente per un motivo, che è quello che stiamo analizzando adesso, perché Dio ha già rivelato la sua volontà. Questo è l'unico motivo per cui Dio può spingere l'Apostolo Paolo a dire non siate stupidi, ma cercate di capire qual è la volontà di Dio, perché Dio ha già rivelato la sua volontà. La Bibbia è già stata rivelata. La Bibbia è nelle nostre case, sui nostri scaffali, a portata di mano. Non è profonda perché è irraggiungibile, ma è profonda o piena perché riguarda Dio, perché è la parola di Dio. Richiede attenzione, richiede riflessione, richiede studio, richiede consiglio. Dio ha già rivelato tutto quello che era necessario per me e per te per non fare neanche un passo falso nella nostra vita. Lo sapevi? Dio ha già rivelato tutto quello che era necessario per me e per te per non fare stupidaggini. Dio ha già detto tutto quello che è necessario per scegliere il marito o la moglie giusta. Dio ha già detto tutto quello che è necessario per scegliere la casa giusta. Tu dici, ma perché c'è la casa giusta e la casa sbagliata? Beh, ci sono credenti, ho conosciuto credenti che hanno deciso di andare a abitare in una zona dove non c'erano più chiese e non andavano più in chiesa. Allora era la casa sbagliata. Bellissima casa, ma non andavano più in chiesa. Decisione sbagliata. Dio ha già detto tutto quello che è necessario per scegliere gli amici giusti, la scuola giusta, il lavoro giusto. Perciò, in questo passo da Colossesi stiamo vedendo che Dio ha rivelato la sua volontà, ma vediamo anche in questo passo che Dio rivela la sua volontà spiritualmente. Infatti, guardate ancora, torniamo adesso alla lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 9, l'ultima parte del versetto 9. Paolo domanda che siano ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, poi aggiunge una cosa, un'altra frase, dice con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quindi Dio rivela la sua volontà spiritualmente, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Voglio dire due cose riguardo alla sapienza e l'intelligenza spirituale. La prima cosa è che la sapienza e l'intelligenza spirituale, la sapienza e l'intelligenza di cui Paolo sta parlando qui non vengono da insegnamenti umani. Infatti sapienza e intelligenza non vengono da capacità umane e non sono capacità umane. Sono capacità, sono due qualità che sono legate strettamente alla Bibbia, alla parola di Dio. Ecco perché l'Apostolo Paolo parla della sapienza e intelligenza spirituale, se no avrebbe detto voglio che siate ripieni di ogni sapienza e intelligenza carnale. Ma quello non c'era bisogno che pregava per questo, perché siamo già pieni di ogni sapienza e intelligenza carnale. Non sta parlando di sapienza e intelligenza carnale, ma di sapienza e intelligenza spirituale. La sapienza e l'intelligenza sono due termini molto importanti nella Bibbia, sono anche molto usati, due termini molto usati. Comunque la sapienza descrive la capacità di raccogliere e ordinare i principi della scrittura. La sapienza è la capacità di raccogliere, di leggere, di capire, di ricordare e anche di ordinare i principi della scrittura, i principi della Bibbia. L'intelligenza, invece, riguarda la capacità di saper applicare questi principi, i principi che insegna la parola di Dio, alla vita di ogni giorno. Guardate in Giacomo, al capitolo 1, versetto 5, stiamo andando avanti, stiamo andando dopo il libro agli ebrei, dopo l'epistola agli ebrei, adesso vi dico la pagina. Libro di Giacomo, a pagina 1205. Proprio all'inizio della sua lettera Giacomo dice, capitolo 1, versetto 5, se poi qualcuno di voi manca di saggezza, di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti, che la dà gratuitamente, a chiunque gliela chiede, generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Per questo tipo di sapienza di cui sta parlando l'Apostolo Paolo è necessaria la preghiera. Stiamo parlando della sapienza spirituale, stiamo parlando del fatto che Dio rivela la sua volontà spiritualmente, stiamo parlando del fatto che la sapienza è questa capacità di raccogliere e ordinare i principi della scrittura e Giacomo dice, se mancate di sapienza, se vi rendete conto che nelle situazioni della vostra vita non c'avete sapienza, non sapete, non conoscete i principi della Bibbia e non sapete metterli in pratica, chiedetela a Dio. Il primo passo è la preghiera. È necessaria la preghiera, però è necessaria anche un'altra cosa che è scritta nel libro dei Proverbi, quindi andiamo nell'Antico Testamento, questa è la cosa bella della Bibbia che è un'unità, è tutto collegato, Antico e Nuovo Testamento, non ci sono contraddizioni, però a pagina 627 nel libro dei Proverbi, al capitolo 2, guardate che cosa dice della sapienza. Versetto 1, Salomone dice, figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza. Sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore, infatti, dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Questa è un'altra conferma nell'Antico Testamento che la sapienza ha origine in Dio e non nell'uomo. Il Signore, infatti, dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. E qui parla di scavare, di cercarla come l'argento e scavarla come se stessimo cercando l'oro. Non so se avete mai visto le persone che cercavano l'oro? Scavavano. Io ho visto miniere, non è che scavavano soltanto, dice adesso prendiamo la vanga e scaviamo. No, no, c'erano miniere. Gli uomini hanno costruito proprio strumentazione per andare sotto e scavare, cercare l'oro, l'argento. Quindi per questo tipo di sapienza e intelligenza è necessaria la preghiera ed è necessario scavare, è necessario un lavoro. Stiamo parlando di un lavoro che ha a che fare con la parola di Dio. Se tu fino ad oggi avevi pensato che basta che leggo un versetto ogni giorno, un passo e poi ascolto un messaggio, l'Apostolo Paolo sta proprio correggendo questa idea che noi come credenti possiamo pensare di avere una relazione con Dio e pensare di vivere un cristianesimo vero, autentico, come dice l'Apostolo Paolo, senza dipendere da Dio, senza chiedere a Dio questa sapienza, questa conoscenza e senza scavare nella parola di Dio. Sono due cose legate. Quindi la sapienza e l'intelligenza non vengono da insegnamenti umani. Ma voglio anche dire che la sapienza e l'intelligenza vengono attraverso lo Spirito Santo, vengono proprio dallo Spirito Santo. Stiamo parlando di capacità spirituale, la loro sorgente è lo Spirito Santo che opera attraverso la sua parola in noi. Voglio soltanto leggervi un versetto da 1 Corinzi 2,14, Vi do la pagina, pagina 1133. Come una conferma di questo. Questo è un versetto che avevamo anche letto nello studio che abbiamo fatto a giugno scorso. L'Apostolo Paolo dice, 1 Corinzi 2, versetto 14, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. E in questo passo, proprio nel capitolo precedente, nel capitolo 1 di questa lettera, Paolo spiega a questi credenti a Corinto che il Vangelo è un messaggio inaccettabile per quelli che non hanno lo Spirito Santo, per l'uomo naturale il Vangelo è un messaggio inaccettabile, è un messaggio che è pazzia, che è follia, un messaggio che è impossibile accettare, è un messaggio che è impossibile da comprendere soltanto attraverso l'intelligenza umana, perché un Messia crocifisso, dice Paolo, era sia per i giudei sia per i greci follia. Ed è quindi un messaggio, un Vangelo, che non è credibile senza lo Spirito Santo. Quindi noi contiamo sul fatto che la parola di Dio è vivente ed efficace perché è rivelata dallo Spirito Santo, è compresa attraverso l'opera dello Spirito Santo. Questo parla della nostra dipendenza da Dio, parla della preghiera, del lavoro duro, dello studio della Bibbia, parla del nostro ascolto attento della predicazione, parla della nostra lettura, parla della nostra meditazione. C'è un lavoro da fare nella nostra relazione con Dio. Quando è che facciamo scelte sbagliate nella nostra vita? Fermati un attimo, guarda indietro, pensa a quando hai fatto delle scelte sbagliate nella tua vita. Era probabilmente quando Cristo non aveva il primato. Quando è allora che Cristo non ha il primato? Cristo non ha il primato quando non conosciamo la Bibbia. Cristo non ha il primato quando non conosciamo la Bibbia o non applichiamo la conoscenza della parola di Dio che abbiamo già. Se non studiamo la Bibbia, Paolo sta dicendo, Cristo non può avere il primato nella nostra vita. E la Bibbia parla di pericoli nella mancanza di conoscenza della volontà di Dio. Proverbi 13:16 dice che ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia. Naturalmente questa è sempre una differenziazione generale che il libro dei Proverbi fa tra un uomo che conosce Dio, che ha la conoscenza, e un uomo che non conosce Dio, quindi un non credente, che non ha la conoscenza. Però la realtà è che la Bibbia poi parla anche del fatto, e l'abbiamo visto leggendo prima il versetto nella lettera agli Efesini, che anche i credenti possono essere insensati, anche i credenti possono essere stupidi, possono essere, perché? Perché non applicano la conoscenza della parola di Dio che hanno. Proverbi 19:2 dice che lo zelo senza conoscenza non è cosa buona, chi cammina in fretta sbaglia strada. Capite che la conoscenza profonda della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale non è una punizione, non è una dottrina che Dio ci sta mettendo davanti per rendere la nostra vita più dura, più difficile, più triste, ma è la strada per la benedizione, è la strada per una relazione personale con Dio ed è la strada per non fare passi falsi, per essere saggi, per dimostrare che siamo esperti della parola di Dio e esperti della vita. Ci sono alcuni credenti che dopo aver capito questo hanno messo un impegno diverso nello studio della parola di Dio. Alcuni hanno lasciato il loro lavoro secolare, sono andati a studiare in una scuola biblica, in un seminario, che hanno sentito proprio una chiamata specifica per conoscere la parola di Dio in modo più profondo. Per altri ha significato sacrificare una parte della notte. Hanno iniziato a studiare la Bibbia di notte perché di giorno lavorano. Per altri ancora ha significato sacrificare una parte dello stipendio lavorando meno ore, o lasciare delle attività, o lasciare degli hobbies. Però capire che questo è il ritratto del vero cristianesimo è fondamentale, perché Dio La volontà di Dio è che noi siamo ripieni della profonda conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Cioè, ripieni di questa conoscenza in un modo che non soltanto sappiamo che cosa dice la Bibbia, ma che anche lo stiamo vivendo. Quindi il cristianesimo vero è rivelato da Dio, ma il cristianesimo vero è anche prodotto da Dio. Guardate il versetto, adesso torniamo alcune pagine avanti, ancora ritorniamo alla lettera ai Colossesi. C'è un bellissimo quadro che qui dà, e questo versetto 10 è un po' la spiegazione della vita cristiana. Il versetto 10, e voglio sottolineare il fatto che il cristianesimo vero è prodotto da Dio. Una mente controllata dalla conoscenza, dalla comprensione, dalla sapienza, produce una vita degna del Signore. Guardate il versetto 10. Affinché camminiate in un modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Questo verbo camminare descrive il modo in cui viviamo ogni giorno. Camminare, passo dopo passo, attimo dopo attimo, secondo dopo secondo, minuto dopo minuto. Camminare descrive proprio il modo in cui viviamo ogni giorno, descrive la vita quotidiana. Non soltanto quando stiamo in chiesa. Oggi la grande bugia che c'è un po' nella mente dei credenti è che quando andiamo in chiesa la domenica, abbiamo fatto il nostro dovere, poi stiamo a posto. È tutto risolto, poi possiamo fare quello che ci pare durante la settimana, però se siamo andati in chiesa la domenica e magari abbiamo anche avuto il nostro servizio, cioè abbiamo una responsabilità, è a posto così. Quando l'Apostolo Paolo parla di camminare, descrive proprio il modo in cui viviamo ogni giorno, parla di scelte, parla di abitudini, delle nostre scelte, delle nostre abitudini, delle nostre priorità. E anche questa è un'espressione che Paolo ha usato molte volte, parlando proprio del modo di condurvi in un modo degno del Vangelo di Cristo. Certo, sembra impossibile che dei peccatori come noi, con una natura come la nostra, possiamo vivere una vita come questa, una vita in cui possiamo piacere a Dio in ogni cosa. Dice, ma che ci sta prendendo in giro Dio? Ma che ci sta chiedendo di fare qualcosa che è impossibile per noi da fare? Perché la nostra vecchia natura si ribella a questo. Se tu sei come me, adesso stai pensando, se, e come faccio? Come faccio ad avere una vita che piace a Dio in ogni cosa? I nostri pensieri ci suggeriscono continuamente di non illuderci, ci dicono ma è impossibile, ma Dio dice non essere stupido, cerca di capire qual è la mia volontà e poi cammina in un modo degno di me. Questo è un bellissimo scopo per la nostra vita, piacere a Dio in ogni cosa. È una frase che ci mette davanti senza dubbio al fatto che noi siamo deboli. Noi non possiamo pensare di vivere questo tipo di vita basandoci sulle nostre risorse. Non puoi pensare che potrai mai vivere una vita che piace a Dio in ogni cosa basandoti sulla tua forza. Qui stiamo parlando della forza di Dio. L'Apostolo Paolo sta introducendo la seconda parte di questo passo, del tema di questo passo, che è non soltanto la conoscenza della volontà di Dio, ma è la potenza per viverla, la capacità di viverla. Come faccio a vivere la volontà di Dio? Una volta che conosco la volontà di Dio, come faccio a farla ogni giorno, passo dopo passo? E adesso lo vediamo perché l'Apostolo Paolo lo spiega in questi quattro verbi, gerundio al gerundio, che avevo anticipato l'altra volta, che descrivono il vero cristianesimo e che parlano di ubbidienza. Questi quattro verbi che vedremo parlano della potenza di Dio. Questa immagine, questa illustrazione che vedremo adesso, dal versetto 10 in poi, parla della potenza di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo usa l'illustrazione di un albero, della crescita di un albero, che porta frutto e che cresce. Però questi versetti parlano anche di ubbidienza, della nostra ubbidienza. Stiamo parlando di una relazione. E quando parliamo dell'illustrazione di un albero, è chiaro che non stiamo mettendo al centro lo sforzo che un ramo fa per portare frutto. Un ramo non fa nessuno sforzo per portare frutto. Quando parliamo dell'illustrazione di un albero, quello che è al centro è la vita di quell'albero. È la vita all'interno di quell'albero che poi produce, che passa ai rami e che poi produce i frutti a suo tempo, nella sua stagione. Allora, l'Apostolo Paolo non dice soltanto affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, perché noi potremmo dire, beh, che significa? Come faccio? Fammi capire cosa significa. L'Apostolo Paolo lo fa. Il primo verbo è portando, questo è il verbo, il primo gerundio, portando frutto in ogni opera buona. Portando frutto in ogni opera buona. Questa è la descrizione di una vita che piace a Dio in ogni cosa. Gesù ha parlato di questo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, lui ha detto, capitolo 15 versetto 8, Gesù ha detto: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Vedete che non c'è nessuna contraddizione, questa è la volontà di Dio, questo è il cristianesimo autentico, che portiamo molto frutto. E così sarete miei discepoli. Gesù dice che il fatto di portare molto frutto è proprio il segno che siamo dei credenti. Se noi vediamo dei tralci di una vite che sono staccati dalla vite, quei tralci non porteranno frutto. E da lì capiamo che quei tralci sono morti. Però quando Gesù parla del fatto di portare molto frutto, sta parlando di tralci che sono attaccati alla pianta, alla vigna, alla vite. Efesini 2, al capitolo 8 e 10, vi chiedo di andare alcune pagine indietro. Efesini 2, capitolo 2, versetti 8 e 10, pagina 1164. L'Apostolo Paolo dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti, quindi sta parlando della salvezza, di una salvezza per grazia. E poi guardate che cosa dice al versetto 10. Infatti, dice, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Se tu sei un cristiano, se tu sei un credente, se tu sei nato di nuovo, al versetto 10 del capitolo 2, Paolo dice che noi siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente. Lui le ha già preparate prima ancora che noi fossimo cristiani e diventassimo cristiani, ma sono opere preparate per noi affinché le pratichiamo. Una parte della vita cristiana, del vero cristianesimo, è portare frutto in ogni opera buona. Allora la mia domanda è: quali sono le buone opere che tu oggi stai compiendo, che Dio aveva preparato innanzi, aveva preparato prima della fondazione del mondo per te da praticare? Le stai praticando? Qui stiamo parlando di un credente che vive una relazione con Dio e che sta compiendo tutte quelle opere buone che Dio aveva già preparato. Sta parlando di obbedienza, sta parlando di una crescita in cui comprendiamo sempre di più quello che dice la parola di Dio e siamo impegnati a metterlo in pratica nella nostra vita. Però dice ancora c'è ancora un altro verbo, che è crescendo nella conoscenza di Dio. Questa è la vita cristiana. Mentre cresciamo nella conoscenza della volontà di Dio, noi cresciamo nella conoscenza di Dio. Non è possibile separare le due cose. La nostra fede, che viene dalla conoscenza di Dio, aumenta nella misura in cui noi conosciamo la parola di Dio e esercitiamo la nostra fede nelle nostre vite, nella nostra vita di tutti i giorni. Ho conosciuto credenti che erano credenti da tanti anni, però quando si sono trovati nella situazione di avere difficoltà economiche, erano completamente persi. La realtà è che avevano contato tutto sul denaro fino a quel momento, e quando Dio ha permesso una situazione di difficoltà economica, non sapevano più che fare, erano persi, erano nel panico. Quello non parla di una conoscenza di Dio. Avevano probabilmente delle informazioni, sicuramente avrebbero saputo citare e sapevano, conoscevano versetti che parlavano del fatto che Dio è fedele, che Dio ha già promesso che provvederà per noi, però erano nel panico. Quindi questa conoscenza profonda della volontà di Dio ha lo scopo di affinché noi camminiamo in un modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, che significa portando frutto in ogni opera buona, che significa crescendo nella conoscenza di Dio e quindi nella nostra fiducia in Lui. Poi c'è un altro verbo, fortificati, ma è un gerundio, essendo fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, questo è il versetto 11, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. Questa frase è anche molto forte. L'Apostolo Paolo dice letteralmente: affinché siate fortificati in ogni potenza dalla potenza di Dio che vince ogni resistenza. Questa è una frase vittoriosa. Questa frase significa proprio che sta mettendo al centro la potenza di Dio, non la nostra. La potenza di Dio che è infinita e che ci rende capaci di fare tutto quello che Dio ci ha comandato di fare. Se tu stai pensando davanti a questo brano, ma è difficile, non ce la faccio, o non ce l'ho fatta fino ad oggi non ce l'ho fatta, la voglio incoraggiarti a valutare perché non ce l'hai fatta. Se tu non ce l'hai fatta a mettere in pratica la volontà di Dio, è perché non stavi camminando con Dio, non stavi prendendo forza con Dio, non eri attaccato alla vite, non eri attaccato alla radice. Perché questa potenza, essendo fortificati in ogni forza, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, è certo, è la potenza di Dio. Qual è lo scopo? Dice l'Apostolo Paolo, per essere sempre pazienti e sempre perseveranti. La pazienza è in relazione alle persone, significa non arrivare mai al punto di dire basta con una persona. Come credenti, Dio, non è la volontà di Dio che noi arriviamo a dire basta con una persona. Possa essere il nostro marito, nostra moglie, l'amico che ci ha deluso, la persona che ci ha trattato male. Essere sempre pazienti significa non arrivare mai al punto di dire basta. Dio ci dà la forza di ricominciare, di chiedere perdono o di perdonare ogni persona e di non dire basta. Per essere sempre pazienti con le persone, per essere sempre perseveranti, cioè che significa continuare, questo non è più a che fare, non ha più a che fare con le persone, ma con le circostanze. Perseveranti è in relazione alle circostanze, alle situazioni della nostra vita, anche quando diventano difficili. Dio dice, questo è il vero cristianesimo, che noi continuiamo con la sua forza e non diciamo basta anche nei momenti difficili. E questo è quello che Dio fa, questa è la descrizione di quello che Dio fa, però è anche la descrizione di un credente che continua, che ha capito questo e che continua a fare fedelmente il suo lavoro, il suo compito, anche quando è difficile. Perché? Perché Dio gli dà questa forza spirituale. Il lavoro di Dio non può fermarsi. Il lavoro di Dio non può fermarsi e non può dipendere dalle nostre forze. Ed è Dio che ha preso la responsabilità di questo. È Dio che ha preso la responsabilità di renderci capaci di fare la sua volontà, di compiere quelle buone opere che Lui ha preparato per noi. Quindi, che significa quando un credente si ferma? Che non ha forza? Sì, in un modo significa che non ha forza, perché non prende forza da Dio, significa che non ubbidisce, significa che non sta camminando con Dio, che si ribella. Il primato di Cristo è una realtà anche nelle tentazioni, anche nelle prove, anche nelle sofferenze. E c'è l'ultimo versetto e l'ultimo verbo che Paolo ci dà, che descrive questa vita, questo cristianesimo autentico, ed è versetto 12: ringraziando con gioia il Padre che va messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Il cristiano è una persona gioiosa ed è una persona grata. E la Bibbia dice che è Dio, il Padre, l'autore della nostra salvezza. E nella Bibbia c'è soltanto una categoria di persone che non ringrazia Dio. Sono i ribelli, sono quelli che non lo conoscono. La Bibbia dice che sono i malvagi, gli stolti, i peccatori, gli ingrati, che non riconoscono Dio e che non lo ringraziano. Non i credenti. L'ingratitudine è sempre il segno di un cuore duro e ribelle. L'Apostolo Paolo dice che il ritratto del cristianesimo vero significa portare frutto in ogni opera buona, crescere nella conoscenza di Dio, essere fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, significa ringraziare con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, cioè che vi ha salvati. Se tu sei un credente, se sei un vero credente, è perché sei stato salvato. E questo è il motivo per cui ogni giorno puoi essere grato e pieno di gioia per questa salvezza che Dio ti ha dato. Soltanto questo è il ritratto della vera vita cristiana. E questo è ciò che succede quando Cristo ha il primato. Questo è quello che Dio ha progettato, questo è quello che Lui stesso produce in noi quando noi camminiamo con Lui e ubbidiamo. Altrimenti non è cristianesimo. E io credo che Dio voglia aiutarci, attraverso questi studi, a valutare e rivalutare la nostra vita. Io credo che abbiamo tutti bisogno di questi messaggi, il primato di Cristo, sia se sei credente da poco, sia se sei credente da molto, sia se devi riconoscere oggi che non hai mai avuto una relazione con Dio, sia se devi renderti conto che non hai mai aperto il cuore a Cristo e alla verità per essere salvato. E voglio concludere chiedendoti che ruolo ha Cristo oggi nella tua vita. Lo conosci? Sei unito a Lui? Vivi per Lui? Gli ubbidisci? Di chi sono i progetti che hai? Forse abbiamo già rimosso Cristo, o forse l'abbiamo messo a tacere attraverso abitudini, attraverso peccati, attraverso pigrizia, attraverso noncuranza. Conosciamo quello che Dio dice, conosciamo alcune cose della Bibbia, ma veramente non le pratichiamo. Paolo ha scritto questa lettera come apostolo vero di Cristo, a una chiesa vera, perché vivessero un cristianesimo vero. Paolo ha scritto questa lettera per te e per me. Preghiamo. Signore, noi ti lodiamo per la tua parola, ti lodiamo perché la salvezza è una tua opera e la vita cristiana è una tua opera, è prodotta da te. Signore, noi riconosciamo che sei tu che hai rivelato il cristianesimo vero, ma sei anche tu che produci il cristianesimo vero. E io voglio pregare, Signore, che tu possa parlare personalmente a ciascuno di noi, ai nostri cuori, aiutarci a valutare e rivalutare la nostra vita, ma noi voglio pregare proprio che ciascuno di noi che è presente qui possa vivere il cristianesimo vero, camminare in un modo degno di te per piacerti in ogni cosa, come risultato di questa profonda conoscenza della tua volontà. Prego che questo sia una realtà e diventi una realtà per ciascuno di noi. E continuiamo a chiederti, Signore, di benedire questo studio, questo tempo che noi passiamo insieme, davanti alla tua parola e prego che tu possa continuare a ricordarci queste cose anche durante questa settimana che abbiamo davanti. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.